Ave Maria, cari amici, eccoci qui nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. Certamente molti conoscono qual è il laboratorio di fisica più avanzato del mondo, che è il CERN di Ginevra. CERN è l'acronimo di Centro Europeo per la Ricerca Nucleare. Qui, oltre a laboratori di fisica convenzionali, è presente il più grande acceleratore di particelle che attualmente c'è sulla faccia della Terra, l'LHC, anche qui acronimo di Large Hadron Collider. Un anello, possiamo definirlo così, con una lunghezza di 27 chilometri, nel quale vengono accelerate le particelle subatomiche, segnatamente i protoni, e che questi protoni vengono fatti scontrare con altre particelle. Scontrare praticamente in un volume piccolissimo. In un volume piccolissimo si scontrano queste particelle accelerate ad una velocità molto vicina alla velocità della luce e queste particelle collidono generando tutto potremmo definirlo una pletora, uno zoo, ecco, di particelle subatomiche che poi vengono studiate nella loro traiettoria, nella loro carica, eccetera. Questo è quello che avviene all'LHC, una specie di scontro frontale, ecco, come si scontrano due vetture, purtroppo, no? Quando c'è uno scontro frontale tra autovetture. Si sprigiona un'energia enorme, questa energia si converte in altre particelle. Ma perché? Perché si fanno questi esperimenti? Cioè, che cosa stiamo cercando all'LHC? All'LHC stiamo cercando di scoprire i segreti dell'universo. Ecco, com'è possibile tutto questo? Com'è possibile studiare quello che avviene in un volume ridottissimo, in uno scontro frontale tra particelle subatomiche e microscopiche e scoprire i segreti dell'universo? Perché gli scienziati ritengono che in quel punto dove avviene lo scontro si vengono a ricreare le condizioni e anche gli ingredienti fondamentali della materia che erano presenti nei primi istanti dopo la creazione dell'universo. Quindi quello che avviene sostanzialmente è una sorta di macchina del tempo che porta indietro l'orologio fino a un universo appena nato, un universo appena nato nel quale c'era una temperatura elevatissima, c'era una pressione elevatissima e praticamente quello che adesso vediamo essere un immenso spazio vuoto riempito di materia, in quel momento era invece poco più grande, per esempio, della Terra o comunque, insomma, molto ridotto. Ma la ricerca che viene svolta al CERN e quindi anche attraverso l'LHC e i suoi esperimenti riguardano anche la cosiddetta ricerca fondamentale. Ci si interroga, cioè, su le varie teorie che in questo momento vengono esaminate come le più plausibili per descrivere la materia e quindi la supersimmetria, l'approfondimento delle interazioni fondamentali, la creazione di nuove particelle che prima non esistevano. Ricordiamo che alcuni esperimenti proprio attraverso l'LHC hanno portato alla scoperta di particelle come i bosoni vettoriali W e Z, il bosone di Higgs, la famosa, purtroppo con questo nome un po' controverso, la famosa particella di Dio. Ma queste sono delle nuove particelle che prima non erano mai state rivelate, però erano state previste a livello teorico. Quindi questi esperimenti hanno rivoluzionato veramente la comprensione che c'è in questo momento della materia. Poi sono stati creati delle porzioni di antimateria, perché la teoria dice sempre che insieme alla materia ordinaria esiste anche un'antimateria, e di fatti al CERN hanno realizzato per la prima volta un atomo di antiidrogeno, e quindi che è praticamente un atomo che è il contrario come carica, come carica è il contrario di quello dell'idrogeno. Tuttavia, al CERN non si limitano a queste attività, si interrogano per esempio sulla materia oscura. Che cos'è questa famosa materia oscura che ormai tutti ne parlano? È una sorta di enigma che in questo momento attanaglia gli scienziati, perché sulla Terra vediamo che valgono determinate leggi per la gravità, quando si va ad osservare invece dei grandi oggetti come le galassie, ecco, questa teoria che descrive le interazioni gravitazionali a un piccolo raggio, il raggio della Terra del sistema solare, sembrano non valere più. Oppure ci sta una sorta di materia che noi non vediamo, però della quale si sentono gli effetti gravitazionali. Tutto questo problema è sorto addirittura intorno agli anni 20-30 del secolo scorso, perché, come si accorsero vari cosmologi, vari astronomi, la rotazione delle galassie non seguiva, anche degli ammassi di galassie, non seguiva le leggi, non seguiva il moto che ci sarebbe dovuto, che ci si aspettava, insomma. Beh, tutte queste cose, se le andiamo a sommare, cari amici, rendono forse giusto gli investimenti di milioni e milioni di euro per realizzare questi esperimenti, per eseguire questi studi. Bisogna dire che, grazie alla ricerca che viene effettuata all'LHC, al CERN, c'è uno sviluppo tecnologico, cioè per realizzare questi esperimenti così complessi è necessario, per esempio, applicare l'ingegneria elettronica e dei sistemi, ma anche quella, diciamo, delle costruzioni fino alle frontiere. Quindi la ricerca del CERN spinge la frontiera della tecnologia con delle nuove invenzioni, con delle innovazioni che addirittura poi hanno delle ricadute, no, in vari campi, per esempio la medicina, l'informatica, eccetera, eccetera. Allora, cari amici, la cosa più curiosa qual è? La cosa più curiosa è che la nostra sete di conoscenza di come è stato creato, anzi, per chi non crede, per quello che è l'universo, ci spinge a fare grandissimi investimenti sia in denaro che in scienza, che in tecnologia, che possiamo dire anche diciamo così, in ricadute tecnologiche. Ecco, questa molla che noi abbiamo dentro di noi, questo voler ricreare le condizioni iniziali dell'universo, che cosa ci fa capire? Che dentro di noi c'è la mai sopita domanda di chi siamo, da dove veniamo, come mai esiste l'universo, da dove vengono le leggi perfette che governano la fisica e la fisica delle particelle fondamentali, insomma, delle domande che sono poi al confine, no, tra la scienza e e la fede. E nei secoli precedenti a queste stesse domande se le sono poste tutti gli esseri umani. E fin da quando esiste l'uomo, il suo cuore non riposa, come dice Sant'Agostino, fino a quando non riposa in Dio. E questo ci fa ricordare che molto probabilmente, al di là delle positive ricadute tecnologiche, sarebbe bene credere nell'esistenza di Dio creatore, perché questa è la risposta che soddisfa tutte le domande e che noi troviamo scritta nella Sacra Scrittura, partendo dal libro della Genesi, nel quale si dice che in principio Dio creò il cielo e la terra, ma che troviamo, per esempio, nelle pagine del libro della Sapienza, dove sta scritto Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature fatte da te e governi il mondo con santità e giustizia. Bene, anche questo passo, questo libro sapienziale, ci conferma che tutto proviene dalla mano di Dio, che c'è il Dio dei padri, è un Signore di misericordia, che ha creato tutto con la sua parola, con il suo Logos, che poi si è incarnato nella figura di nostro Signore Gesù Cristo. Bene, cari amici, se la scienza accettasse e partisse da questi presupposti, conosceremmo veramente sia il mondo che Dio molto di più e gli renderemmo la gloria che egli merita. A risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.